Bueno, buenos días, mi nombre es...
Il movimento scolastico, formato soprattutto da maestri di comunità indigene, è in lotta da 30 anni qui a Oaxaca. Quello che successe nel 2006 è che il governo sgomberò i maestri da un edificio che avevano occupato per protestare contro i tagli al salario che avevano subito e per ottenere più fondi per le scuole e per l'attività didattica in generale. Lo sgombero fu il 14 giugno, quando la polizia di Stato venne all'alba e portò via i maestri con la forza, ma il popolo rispose appoggiando i maestri, oltre all'appoggio delle sezioni del sindacato di altre zone del paese. Questo significò ulteriore repressione, perché il governo voleva dimostrare come fosse lui a comandare sulla scuola e sul popolo in generale. Ma la risposta popolare fu forte. Molta gente si organizzò per portare cibo ai maestri in sciopero, facendo manifestazioni, proteste, e li accompagnavano in quello che loro facevano. Tutto questo per noi ebbe una grande influenza. La maggior parte di noi all'epoca aveva 14-15 anni, e vedere tutte queste cose ci influenzò molto, soprattutto perché ci diede da pensare su questo sentiero, cioè il lottare per i nostri popoli indigeni di appartenenza. Ci ritrovammo alcuni anni dopo, nel 2012-13, e da lì formammo un collettivo. Quando si produssero le rivolte di Macitlán nel 2016, erano già passati 10 anni dalle lotte dei maestri. Noi avevamo quindi tutto un carico di esperienze che ci permise di essere attivi molto più coscientemente nelle lotte. Le lotte del 2016 incominciarono perché i maestri stavano protestando contro la riforma delle valutazioni, un sistema che voleva appiattire l'educazione statale senza tenere in considerazione le specificità dei popoli originari. Oaxaca è lo stato messicano con la maggior presenza di comunità indigene e di scuole indigene e di organizzazioni sindacali, specie legate alla scuola.
A los pueblos, no, los pueblos originarios que hay acá es. Ellos han buscado la manera de cómo penetrarse en la.
Ovviamente lo Stato messicano ha cercato di avere più contatto con i popoli indigeni per potersi addentrare nelle comunità con i partiti politici. Un modo di dare nome a ciò che succede normalmente nelle comunità è un corpus di leggi che chiamano usos y costumbres. Ma per noi questa è una pratica, anche noi utilizziamo la forma usos y costumbres. Usos, usi, per noi è fare uso di ciò che diciamo. Non è necessario che sia stabilito in un qualche foglio o in un qualche articolo costituzionale. Quello che diciamo vale anche se non è riconosciuto come diritto da parte dello Stato. E costumbres, costumi, sono cose sacre per noi, cioè le tradizioni dei nostri antenati, il rispetto delle risorse naturali. Questi sono costumi che ci hanno lasciato i nostri avi. Il fatto che il sistema capitalista dia questo nome per noi non cambia nulla, non è qualcosa in cui ci riconosciamo. È lo Stato messicano che utilizza questa forma normata per poter continuare a controllare i popoli originari. Lo Stato cercò di dare riconoscimento ai popoli indigeni come soggetto di diritto. Prima di questo riconoscimento, in effetti, i popoli indigeni non esistevano per lo Stato messicano e ci furono molte lotte per questo riconoscimento stesso. Ma questo arrivò solo dopo il 1994, cioè dopo la sollevazione armata delle ZLN, e lo Stato lasciò questi spazi di diritto affinché non si producesse un conflitto ancora più esteso. Possiamo affermare che lo Stato ha utilizzato questo strumento come un metodo di controinsurrezione, perché attraverso questa legge i villaggi indigeni possono accedere a varie risorse e ad una certa quantità di denaro, e poi vengono inseriti nei piani di sviluppo. Ci teniamo però a mettere tra virgolette la parola sviluppo quando la utilizza lo Stato, perché è qualcosa che il potere usa per tenere buona la gente. Non c'è una posizione univoca all'interno dei movimenti indigeni o all'interno delle popolazioni originarie, perché sì, in effetti è stato un diritto conquistato con la lotta armata. In effetti è qualcosa che utilizzano anche alcune popolazioni indigene stesse per designare il proprio insieme di norme culturali ed usanze che regolano la vita. Però in molti vedono come la legge statale che normalizza queste pratiche sia uno strumento di controinsurrezione preventiva, un pezzo di pane dato per farti stare tranquillo.
Che lo ven come más un asunto de contrainsurgencia, ¿no? Es un poco complejo, pues no se puede simplificar nada más en...
Noi non possiamo dire di aver rifiutato questa forma politica tradizionale e ci siamo adeguati a quell'altra tendenza ideologica, magari stiracchiandola un po' per farci rientrare le rivendicazioni indigene. Diciamo che la nostra storia, per i luoghi da cui veniamo, non è quella di un collettivo che è andato a fare il suo lavoro in una regione indigena, ma al contrario, è un collettivo formato da una maggioranza indigene di radici mixteca o mazateca. Questo collettivo nasce da giovani anarchici che, dopo aver analizzato e vissuto le varie forme di lotta, in particolare quella dell'azione diretta, secondo lo schema insurrezionalista, vedono come la lotta non stava andando più da nessuna parte. Non lo dico in termini generali, ma qui, nel contesto di Oaxaca, per quello che abbiamo visto, non stava andando da nessuna parte l'azione politica diretta secondo questi schemi. Abbiamo iniziato a chiederci come fosse possibile creare nuove condizioni e come la trasformazione della realtà fosse qualcosa di un po' più concreto, reale. Abbiamo quindi formato un gruppo di studio per aiutarci a capire come l'anarchismo ci possa aiutare nel creare dei cambiamenti reali. All'epoca non pensavamo nemmeno alla regione mazateca, dove risiede attualmente il progetto di Agua de Lluvia. In questo percorso abbiamo incontrato compagni e compagni provenienti da altre ideologie, in particolare dal marxismo più ortodosso, e poi anche compagne che avevano una formazione femminista.
Y otras compañeras que venían como de una forma de pensamiento feminista, ¿no?
Quindi diciamo che a partire da questi processi interni abbiamo incominciato ad avere una maggiore flessibilità e abbiamo aumentato la nostra capacità di ascoltarci fra tutti e tutte. Abbiamo iniziato a costruire una nuova forma di pensiero, più inclusivo. Questo perché, qualcosa che abbiamo visto molto chiaramente, è che le affinità per ideologie non erano una forma di organizzazione che stava funzionando. In quello stesso periodo, diversi compagni cominciavano a tornare alle comunità di origine e da lì si sono sviluppati ulteriori spunti e approfondimenti. Ad esempio, la prima barriera dell'ideologia, la più semplice ed immediata che abbiamo incontrato, è quella del linguaggio. Nelle comunità non hanno la scolarità per capire le forme del pensiero così come le hanno insegnate a noi nelle scuole urbane, senza parlare poi dell'università. Un esempio concreto: se tu parli nelle comunità indigene di mutuo appoggio e di solidarietà, avrai delle difficoltà enormi nel farti capire dalle persone. Ci sono però altri modi di nominare quelle stesse forme. Nelle comunità della nostra regione ci sono i lavori comunitari non remunerati, cioè lavori per interessi comuni delle persone che vivono lì. E in queste comunità esistevano già forme di vivere e organizzarsi non capitaliste, senza che ci fosse il bisogno di nominarle e categorizzarle con i nostri schemi ideologici. Da qui abbiamo iniziato a capire di non imporre una forma di come intendere il mondo, ma piuttosto di imparare quali fossero le altre forme per interpretarlo, gli sguardi indigeni, però anche abbiamo imparato a portare i nostri strumenti per localizzare i problemi che ci possono essere nelle comunità.
Pero también como que nuestro esfuerzo ha sido por localizar problemas muy concretos pues que hay en las comunidades. Y pues pues cuando localizamos esos problemas muy concretos que hay en las comunidades,
quando vediamo questi problemi non li approcciamo con la radicalità ideologica, perché abbiamo visto come sia uno strumento inefficace per contrastare i problemi che possono sorgere nelle comunità. Questa radicalità ideologica isola l'individuo o il compagno in lotta e non riesce a produrre nulla. Per noi non c'è nulla di più negativo del compagno isolato dalla realtà. Noi vogliamo stare nel quotidiano, vogliamo cambiare il nostro modo di relazionarci fra noi e con le comunità di cui facciamo parte, all'interno delle discussioni che si producono nelle assemblee. Non si devono inventare chissà quali nuove forme. Ci sono molte modalità di organizzarsi che sono già opportune per un'organizzazione orizzontale della vita in comune. Sicuramente ci sono diverse cose negative, in particolare eredità coloniali, relazioni capitaliste, il tema dell'ideologia e delle forme tradizionali di organizzazione indigene, per noi qui in America, è qualcosa che sta mettendo in discussione buona parte delle modalità organizzative novecentesche, legandosi ai discorsi sulla decolonizzazione. Si sta producendo un dibattito molto importante fra i compagni, che cercano di capire come declinare le forme europee della politica, secondo le nostre realtà concrete quotidiane. Capire cosa ci può essere utile di quelle categorie e cosa no. Non è qualcosa di già deciso, è un processo di domande e risposte, di cui stiamo parlando ora. Non è assolutamente qualcosa di già definito. Bisognerà vedere come si evolverà questo dibattito negli anni. Questo non significa qualificare come reazionario tutto ciò che viene dall'Europa. Noi abbiamo molti compagni che arrivano da quei paesi. Con loro lo scambio è stato ricco e continuerà ad esserlo. Non vogliamo vivere isolati e ci interessiamo alle idee che vengono dal movimento rivoluzionario tradizionale. Vogliamo arricchirci con queste idee, ma il nostro obiettivo rimane quello di cambiare la realtà concretamente, perché la realtà quotidiana è davvero qualcosa di molto difficile da cambiare, perché significa cambiare noi stessi e per questo abbiamo bisogno di tutte le energie e le forze di cui disponiamo.
È molto jodida la realtà, pues, no? La realtà del quotidiano.
Año de 1900, en el 13 que pasó.
Quando ci fu la sesta dichiarazione della selva Lacandona nel 2005, eravamo molto giovani e non eravamo presenti come collettivo. Per noi l'influenza di questa dichiarazione arrivò un po' dopo, diciamo a cominciare dal 2012-2013, quando ci fu l'ultima apparizione pubblica delle ZLN. Noi a quell'epoca ci riconoscevamo nel processo portato avanti dalle ZLN ed erano gli stessi anni in cui iniziava il gruppo di studio che poi arrivò a formare il collettivo di Agua de Lluvia. Diciamo che noi vediamo nella sesta una guida etica, di principi, che ci definisce come anticapitalisti. Riconosciamo il capitalismo come nostro nemico, qualcosa che vogliamo distruggere e lo vogliamo fare dal basso, con i popoli indigeni, qualcosa che non abbia a che fare con i partiti e con questo tipo di istituzioni. Insieme alla sesta crediamo che il nostro orizzonte di lotta sia l'autogestione e l'autodeterminazione dei popoli indigeni. Abbiamo partecipato ai congressi e alle lotte delle ZLN. Abbiamo appreso molto da loro e ci ha aiutato molto nel percorso di definizione politica di noi stessi.
Les respondió Don Benito, ahora diablos del infierno, viva Benito Canales, muere el supremo gobierno.
Sí, pues sí, mira, como que creo yo,
Io credo che l'assassinio del compagno Abram e l'imprigionamento del compagno Freddy, come l'agguato di febbraio contro tre membri del Codedi, sono situazioni che conosciamo bene perché il Codedi e i compagni che ne formano parte sono insieme a noi nelle lotte portate avanti dal Congresso Nazionale Indigeno. Per comprendere questo contesto dobbiamo capire però che qui a Oaxaca c'è una situazione molto difficile ora come ora. Non è qualcosa di molto conosciuto perché i media non ne parlano, nemmeno in Messico, ma qui ci troviamo in uno stato di assedio stretto da una parte dal PRI, il partito di potere. È vero che la sinistra ha vinto le elezioni a livello federale, ma qui a Oaxaca comanda ancora il PRI e dall'altra siamo circondati anche dal crimine organizzato. Nella selva mazateca abbiamo a che fare con questi gruppi. Per noi parlare di governo federale, statale o crimine organizzato è parlare della stessa cosa. Loro agiscono in maniera coordinata ed è qualcosa che nel comunicato del Codedi sull'omicidio di Abram si dice molto chiaramente. Il compagno è stato sequestrato mentre si stava muovendo per organizzare un'assemblea del Codedi ed è stato ritrovato morto qualche ora più tardi, vicino al posto dove fu sequestrato. entrato e sappiamo cosa è successo ad Ayotzinapa con il sequestro e l'assassinio di oltre 40 studenti. Questo è qualcosa che esiste in Messico. Tutto lo Stato messicano è afflitto da questa piaga criminale, allo stesso modo in cui è afflitto dalla repressione dello Stato. I compagni della finca Alemana, del Codeli, hanno questo pezzetto di terra dove organizzano la vita in maniera autogestita e si organizzano contro le grandi speculazioni delle imprese private e dello Stato che queste speculazioni permette ed avvalla. Stanno lottando contro un potere finanziario e politico molto grande. Si dice che il 50% del territorio dello Stato di Oaxaca è interessato da un qualche progetto di grandi opere, siano essi di miniere, energia eolica, esplorazioni geologiche, eccetera. Il punto è che l'80% di questo 50% si trova in territori di comunità indigene e sono territori che stanno resistendo. Da qui si può capire la durezza di questo conflitto.
Il territorio indigena che ha resistito ancestralmente.
I compagni e le compagne di Agua de Lluvia sono molto contenti che la gente di altre città e paesi si interessino a questa lotta. Quello che questo progetto ha come obiettivo è imparare fra noi e per noi in maniera autogestita ed autonoma, perché non vogliamo più dipendere dai padroni del mondo.
De soledad, para que haga su manda por la pasión de soledad.